tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia. State ascoltando Il ritorno del ciclista sulle ruote del rock.
È incredibile, ma vero? 6 minuti dopo le 23, 6 minuti dopo le 11 di sera. Come avevamo già sospettato qualche minuto fa, prima di ascoltare gli Slow Dive, a quest'ora c'è il ritorno del ciclista su Radio Rock ogni lunedì sera fra le 11 di sera e l'una di notte, che insomma considerarlo il giorno dopo è anche eccessivo effettivamente. Dunque, lunedì 18 settembre 2023, Radio Rock, il ritorno del ciclista sulle ruote del rock. Non credo che ci sia bisogno di dire altro, vabbè, io mi chiamo Alex Righi, anche detto il ciclista per motivi che un giorno spiegheremo più per esteso, perché comunque a quest'ora di notte non ci vado in bicicletta per prudenza estrema umana. Però c'è un'altra cosa, devo dire, non l'avevo fatto ancora nelle passate 2 settimane, ringraziare il potere telepatico di chi ha deciso che la mia sigla e il mio stacco per questo ritorno del ciclista dovesse essere una base che veniva da I Zimbra dei Talking Heads, cioè più o meno il mio disco preferito della vita, Fear of Music dei Talking Heads. Questo dovevo dirlo nel 1979, ascoltandolo la prima volta ho detto: questo è il migliore disco di New Wave o che diavolo è che io abbia mai sentito. E il bello è che, passati decenni, la mia opinione in merito non è assolutamente cambiata, per cui sentirmi sotto I Zimbra non è una cattiva idea. Ma intanto, oggi iniziamo. Per invito all'ascolto andiamo nella categoria Today in Rock History. A me in genere non piace ricordare gli anniversari della morte di qualcuno, preferisco delle ricorrenze più liete o qualche altra cosa. Però il 18 settembre del 1970 molti l'hanno ricordato, io conosco molti anziani appassionati di musica sui social, molti hanno ricordato che il 18 settembre 1970 era il giorno in cui aveva lasciato il suo cammino terreno Jimi Hendrix, per cui questo vale come invito all'ascolto. Jimi Hendrix nel 1967 con The Experience aveva fatto un grande disco che era Are You Experienced. Prima che finisse l'anno, nel dicembre del 1967, uscì il secondo album degli Experience, si chiamava Excess Bold as Love. La canzone che stiamo per ascoltare ha una particolarità, perché uno che cosa identifica con Jimi Hendrix? La chitarra, ovviamente, la chitarra Fender suonata da Mancino. Ma questa canzone ha la notevole particolarità di non avere un assolo di chitarra, e ciò nonostante ci fa pensare un'altra cosa, che forse Jimi Hendrix era il più grande di tutti anche alla chitarra ritmica.
Well, I'm standing here freezing inside your golden garden. I've got my ladder leaned up against your wall. It's the night we plan to run away together. Come on, dolly me, there's no time to stall. But now you're telling me. Talk to this girl a little bit. Oh.
picture of yourself leaning from your unsure window pane. Do I see a silhouette of somebody pointing something from a tree? Click bang, what a hang, your daddy just shot for me. And I hear you say as I fade away,
Until Tomorrow di Jimi Hendrix Experience, che era un brano di Access Bold as Love senza assolo di chitarra, soltanto chitarra ritmica meravigliosa. Peraltro ne fecero una versione bellissima in Brasile Gilberto Gil e Caetano Veloso in uno dei loro due album, nel secondo album Tropicalia. Beh, poteva stare in qualunque forma. Quindi Today in Rock History, uno lo dice all'inglese come se fosse uno di quei deficienti. Vabbè, oggi nella storia del rock, il 18 settembre del 1945, era nato un cantautore americano di nome P.F. Sloan. P. puntata, F. puntata, Sloan, che è famoso soprattutto per una canzone che scrisse a metà degli anni 60. Una canzone di protesta contro la guerra in Vietnam e in realtà anche riguardante la guerra fredda più in generale, che avrebbe potuto distruggere la vita sulla terra, almeno quella degli umani. Qualcun altro sarebbe rimasto, gli scorpioni per esempio. Comunque scrisse questa canzone, The Eve of Destruction, la vigilia della distruzione, che fu offerta ai Byrds, massimo gruppo del folk rock, però l'hanno rifiutata. La incisero i Turtles, però senza particolare fortuna, e in realtà la versione che ebbe un grande successo era quella di Barry McGuire. Barry McGuire portò al successo notevole in un periodo molto propizio, 65-66, Eve of Destruction, però occasionalmente l'ha cantata anche l'autore. La versione dell'autore è meno famosa, ma è sempre un bellissimo pezzo folk rock, Eve of Destruction. Potrebbe essere questa, ma probabilmente potrebbe più che altro essere questa qui.
Tell me over and over and over again, my friend, don't believe of destruction. So mad, feels like coagulating. I'm just sitting here and contemplating. You know they can't twist the truth, 'cause it knows no regulation. And a handful of senators can't pass legislation. When money corrupts the value of elections, and marches and laws cannot end segregation. If human respect is disintegrating, Lord, this whole crazy world is just too frustrating.
China, I take a look around Selma, Alabama. Yeah, you might leave here for 4 days in space. When you return, it's the same old place. Pounding of the drums, the pride and disgrace. You can bury your dead, but don't you dare leave a trace. Hate your next door neighbor, but don't forget to say.
Tell me over and over and over and over again, my friend, don't believe only the destruction.
Of Destruction di P.F. Sloan. Molti anni dopo il grande successo della versione di Barry McGuire, la incise appunto l'autore in compagnia di amici e ammiratori, il principale dei quali Frank Black, che cantava in effetti la seconda strofa e lo accompagnava anche in diverse altre canzoni di questo, come dire, auto-omaggio, un disco fatto nel 2006 con canzoni scritte negli anni 60. Ma ancora, Today in Rock, il 18 settembre del 1951, un altro che purtroppo è scomparso, però noi non crediamo particolarmente nella morte, era Didi Ramone, 18 settembre 1951. Didi Ramone, bassista e fondatore dei Ramones, e all'inizio il più prolifico dei Ramones come autore. Se uno va a guardare chi sono gli autori delle canzoni sul primo album fenomenale dei Ramones, uscito nel 1976, si accorge che più della metà delle canzoni le ha scritte Didi Ramone o da solo o in collaborazione con qualcun altro del gruppo. Una che ha scritto lui tutta quanta dall'inizio alla fine, musica e parole, si chiamava 53rd and 3rd, ovvero 53esima strada e 3rd Avenue. È una storia un po' estrema, allora, di un giovanotto che va a prostituirsi, un prostituto maschile all'angolo fra la 53esima e la 3rd. Aspetta all'angolo che qualcuno arrivi e si presenti. Quando poi arriva un cliente, lo uccide con un rasoio per dimostrare che lui non è un ricchione, non è un omosessuale. E fin qui già la storia potrebbe sembrare estrema. La cosa curiosa, ma non so quanto attendibile, è che Didi Ramone ebbe a dire che la canzone era autobiografica.
I got my own.
53rd and 3rd e si ripetono ancora. Da notare che la voce in quel breve inciso, quel bridge, quella che non era Joy Ramone, era effettivamente la voce di Didi Ramone, autore e secondo lui anche protagonista in prima persona della canzone, ma appunto probabilmente non era del tutto vero. Mentre alle 23 e 23 minuti, che è più o meno l'ora che è adesso, potremmo aspettare che siano le 23, 23 minuti e 23 secondi, ma manca ancora qualcosa, siccome io non voglio barare, non voglio darvi un orario sbagliato. Comunque, Today in Rock, anche se non è strettamente rock, il 18 settembre era anche il compleanno di quella che forse è stata la massima star femminile del cinema di tutti i tempi. No, non Marilyn Monroe, Greta Garbo, molti anni prima. Greta Garbo era nata nel 1905 e finché è stata in attività, neanche tantissimi anni per la verità, prima col muto e poi col cinema parlato, è stata la figura più iconica del cinema mondiale e non soltanto del cinema. Faceva la sua figura effettivamente, se uno poi guarda le foto da anziana, quando si era ritirata, era ancora bellissima. È curioso perché sono andato a guardare che presenza avesse Greta Garbo nel mondo della musica, del rock. Pochissima davvero, cioè viene surclassata da Marilyn Monroe, probabilmente anche per questioni dovute proprio alla cronologia, all'epoca in cui ha vissuto Marilyn rispetto a Greta Garbo. Comunque, veramente, canzoni dove venga menzionata Greta Garbo, la principale è una canzone veramente scema di Manfred Mann che si chiama My Name is Jack, mentre l'unica che abbia Greta Garbo sul titolo e anche come pietra di paragone viene da Van Morrison. Allora, l'irlandese Van Morrison, le testimonianze concordi di testimoni attendibili sono che Van Morrison è un po' uno stronzo. Anzi, data l'età, ormai 78 anni, rientra tranquillamente nella categoria vecchi di merda. Però, nel suo caso è veramente un prendere o lasciare. A questo punto, con le cose che ha fatto in musica, io prendo comunque, può essere stronzo quanto vuole, può essere vecchio di merda quanto vuole, ma io lo prendo Van Morrison. Nel 2005 c'era un disco intitolato Magic Time, dove lui paragonava se stesso, e ce ne vuole, un irlandese di Belfast basso e grasso, a questa divinità dello schermo che era Greta Garbo, ma lì era dal punto di vista di isolarsi dal resto del mondo. E la canzone si chiamava appunto Just Like Greta.
Some days it gets completely crazy, and I feel like howling at the moon. And sometimes it feels so easy, like I was born with a silver spoon. Other times you just can't reach me, seem like I got a heart of stone. Yes, I need my solitude, and I have to make it on my own. Well, I guess I'm going AWOL. Disconnect my telephone, just like Greta Garbo. I just want to be alone. Need to make some real connection. Baby, something just gotta give, 'cause I've been too long in exile. the secrets. You have to get some elbow room. Most people think that everything is just what they assume. Be
Mentre invece qui il ritorno del ciclista prevede di mandare una canzone degli XTC. Perché? Perché sì, perché ogni tanto bisogna ricordare una delle più geniali band inglesi che, sull'esempio dei Beatles peraltro, decise a un certo punto che esibirsi dal vivo era troppo stressante. Invece lavorare in studio sulle canzoni era la cosa che veramente gli piaceva fare. Alla fine degli anni 80, nel 1989, uno dei dischi belli, bellissimi e alcuni capolavori degli XTC, uno di quelli bellissimi, si chiamava Oranges and Lemons e conteneva questa Scarecrow People. Crow People, la gente spaventapasseri sostanzialmente, perché noi chiamiamo spaventapasseri quello che in inglese si chiama Scarecrow. Erano gli Ecstasy, una canzone di Andy Partridge, autore del 90% delle canzoni degli Ecstasy, anche se il restante 10% di solito è di Colin Moulding e ci sono alcune di quelle più belle e più famose. Comunque qualche anno fa, ma pochi, 7 anni fa, nel 2016, Andy Partridge degli Ecstasy diede una canzone ai Monkees, che si erano brevemente riformati nel 2016, i tre superstiti, perché uno David Jones era morto nel frattempo, però nel 2016 i tre Monkees superstiti fecero un disco intitolato Good Times. Purtroppo negli anni successivi altri due sono morti, per cui adesso ce n'è vivo uno solo dei Monkees originali, come dei Mamas and Papas solo Michelle Phillips, che però è la più bella, mentre invece quello vivo dei Monkees ne parliamo dopo. Allora, Good Times nel 2016 conteneva una canzone deliziosa, perché sembrava proprio una canzone un po' degli Ecstasy, ma più pop e più adatta ai Monkees, e si chiamava You Bring the Summer. Scritta da Andy Partridge degli Ecstasy, qui con i Monkees nel 2016, Good Times. A cantare come solista era Mickey Dolenz, in origine il batterista dei Monkees e uno dei due principali vocalist, solo che appunto nel frattempo il povero David Jones era morto, per cui qui cantava lui. Su questo disco la maggior parte delle canzoni le cantava lui. Mickey Dolenz è l'unico dei Monkees ancora vivo. Non è il più bello del gruppo, però adesso è l'unico vivente e quindi questo conta qualcosa. Vabbè, però molto, molto di recente Mickey Dolenz è uscito un po' a sorpresa con un EP, quindi poche canzoni, una delle quali è una cover dei Rem, che, beh, niente, è una canzone a cui tanti sono affezionati. Secondo me è il caso di ascoltarla.
Thank you.
È una cosa buffa e secondo me deliziosa, Mickey Dolenz dei Monkees, che a 78 anni fa Shiny Happy People dei REM come se fosse una canzone di Brian Wilson per i Beach Boys.
Radio Rock, super classico.
Charming car,
questo 40 anni fa, nell'autunno 1983, il secondo singolo degli Smiths e una delle loro canzoni fondamentali, This Charming Man, credo che mi piaccia più adesso che nell'83. Nell'83 questo qua che cantava in quella maniera lamentosa non mi piaceva tanto, ma non ne parliamo, se no mi faccio dei nemici pure qui e non è il momento. Però insomma, This Charming Man dei REM era il super classico appena ascoltato qui su Radio Rock, ma una band che in fondo potevano essere negli anni 80 l'equivalente americano degli Smiths, bomba a largo, sono stati i REM, che però sono durati un bel po' di più. E niente, io quando sento le canzoni vecchie dei REM ce ne sono moltissime che dico: ah, questa era la mia preferita in assoluto. Però sono più di due dozzine, per cui evidentemente me ne piacevano troppe. Questa ha la particolarità di non essere cantata da Michael Stipe, anche perché gli altri avevano scritto la musica, avevano messo insieme il pezzo e lui non riusciva a uscirsene con delle parole, per cui neanche ha cantato. E allora a fare da supplente fu il bassista Mike Mills, che cantava questa canzone intitolata come una curiosa cittadina che sta a cavallo fra il Texas e l'Arkansas e si chiama appunto come la canzone Texarkana. Texarkana, anche se non la cantava Michael Stipe, per me è una delle canzoni più belle e più rappresentative dei REM, come ci piace ricordarli. E allora ancora rock degli anni 80, anche se questa era del 91, ma insomma è una sfumatura, la band la consideriamo legata in qualche misura agli anni 80. Un gruppo che negli anni 80 ha fatto delle cose formidabili, venivano dall'hardcore punk, venivano da Minneapolis, la stessa città di Prince, quindi gli Husker Du ovviamente. E la cosa curiosa secondo me è che gli ultimi due album doppi in vinile che valeva veramente la pena di farli doppi sono stati uno di Prince, cioè Sign of the Times, e uno degli Husker Du, cioè Warehouse Songs and Stories. Che poi uno fa un genere tipo hardcore punk, non viene in mente che uno possa fare degli album doppi con tante canzoni dentro, tutte degne di essere ascoltate. Loro lo fecero due volte. La prima volta era stato con il colossale Zen Arcade, che conteneva una canzone che qui voglio riproporre, perché sono, sì, venivano dall'hardcore punk, ma scrivevano delle canzoni fantastiche. Le potevi rifare in qualunque modo. Secondo me anche una versione acustica andrebbe bene. Comunque la scriveva questa e cantava Grant Hart, il batterista compianto degli Husker Du, si chiamava Turn On The News.
We can't get
con tutta l'aggressione sonora di cui erano capaci gli Oscar Du, però questa è anche una canzone pop perfetta. Turn on the news. Secondo me ascoltare gli Oscar Du a cavallo della mezzanotte non ha prezzo. Per tutto il resto, Radio Rock Podcast. Entrati quindi abbondantemente nella seconda ora del ritorno del ciclista, perché sono passati quasi 7 minuti dopo la mezzanotte, quindi è ormai martedì 19 settembre 2023, l'estate sta finendo e un anno se ne va. Nel ritorno del ciclista ogni tanto si ascoltano delle canzoni anni 60 anche molto belle e oscure, anche come tematiche. A volte ci sono stati dei cantanti, cantautori e cantautrici del sud degli Stati Uniti che hanno fatto delle canzoni il cui genere veniva definito dai critici Southern Gothic, ovvero il gotico del sud degli Stati Uniti. Storie con anche una certa cupezza, insomma la più famosa trasposizione libraria cinematografica era Il buio oltre la siepe, To Kill a Mockingbird, che è l'esempio proprio perfetto da manuale di Southern Gothic, ma anche con una storia politicamente importante, uno dei grandi personaggi positivi del cinema americano, eccetera eccetera eccetera. E ultimamente, tipo la settimana scorsa, abbiamo ascoltato due canzoni di interpreti femminili che un po' Southern Gothic lo erano. Una era la famosa Me and Bobby McGee, scritta da Chris Christopherson e cantata da Janis Joplin. Un'altra era quella Willie and Laura May Jones, e canzone che era stata anche di Dusty Springfield, per quanto inglese, ed era una canzone su un amore difficile in quanto interrazziale nel sud degli Stati Uniti. Una grande canzone di Southern Gothic l'ha scritta negli anni 60 la cantautrice americana Bobby Gentry, tuttora vivente, un po' più che ottantenne. Era una molto, insomma, una regina degli hippie come figura, come personaggio, e aveva scritto questa Ode to Billy Joe, dove c'è una famiglia e degli amici seduti a tavola e parlano del suicidio di questo Billy Joe che si è buttato dal ponte, ma nessuno dice e nessuno spiega perché l'ha fatto. La canzone rimane per questo forse bellissima, perché sospesa e non ci dice tutto. Si chiama Ode to Billy Joe.
The sleepy, dusty Delta day. I was out chopping cotton and my brother was baling hay. And at dinner time we stopped and walked back to the house to eat. And Mama hollered at the back door, y'all remember to wipe your feet. And then she said, I got some news this morning from Choctaw Ridge. Today, Billy Joe McAllister jumped off the Tallahatchie Bridge. And Papa said to Mama as he passed around the black-eyed peas, well, Billy Joe never had a lick of sense. Pass the biscuits, please. There's 5 more acres in the lower 40 I got to plow. And Mama said it was a shame about Billy Joe anyhow. Seems like nothing ever comes to no good up on Choctaw Ridge. And now Billy Joe McAllister's jumped off the Tallahatchie Bridge. And brother said he recollected when he and Tom and Billy Joe put a frog down my back at the Carroll County Picture Show. And wasn't I talking to him after church last Sunday night? Piece of apple pie, you know it don't seem right. I saw him at the sawmill yesterday on Choctaw Ridge. And now you tell me Billy Joe's jumped off the Tallahatchie Bridge.
child, what's happened to your appetite? I've been cooking all morning and you haven't touched a single bite. That nice young preacher, Brother Taylor, dropped by today. Said he'd be pleased to have dinner on Sunday. Oh, by the way, he said he saw a girl that looked a lot like you up on Choctaw Ridge. And she and Billy Joe was throwing something off the Tallahatchie Bridge. A year has come and gone since we heard the news about Billy Joe. Brother married Becky Thompson, they bought a store in Tupelo. There was a virus going round, Papa caught it and he died last spring. And now Mama doesn't seem to want to do much of anything. And me, I spend a lot of time picking flowers up on Choctaw Ridge. Drop them into the muddy water off the Tallahatchie Bridge.
Grandissima canzone, ma peraltro non è neanche l'unica grande canzone di Bobby Gentry, per quanto sia quella che ha avuto più successo e diventata più famosa, Ode to Billy Joe. Una grande folk singer, invece, non cantautrice, perché non scriveva le proprie canzoni, si chiamava Karen Dalton. Karen Dalton era nata nel Texas, ma era andata a cantare folk a New York, quegli ambienti là tipo Greenwich Village. Lei non scriveva le canzoni, ma tanto aveva amici come Fred Neil, Tim Hardin e, se è per questo, Bob Dylan, che aveva una grande stima di lei. Anche perché Karen Dalton aveva una voce molto particolare e, per sintetizzare molto, scusate, lo dico terra terra, tipo la Billie Holiday del folk anni 60 americano. Giuro che è vero, per chi non la conosce, per chi non l'ha mai sentita. Fece due dischi con buonissime canzoni interpretate da lei con una voce particolarissima, tra cui una è un pezzo della Tamla Motown che aveva cantato Marvin Gaye da giovane. Poi era diventata invece un grande successo cantata da James Taylor, e però negli stessi anni, primissimi anni 70, la riprese Karen Dalton, e questa è la sua versione di How Sweet It Is to Be Loved by You. Thank you. Sweet It Is to Be Loved by You, la ripresa sì Karen Dalton da Marvin Gaye, ma prima che la rifacesse James Taylor, appunto, ripeto, con notevolissimo successo commerciale. Invece una cantautrice che ha scritto molte canzoni in proprio e fortunatamente tuttora vivente, anche se c'ha una certa età, si chiamava Maria Muldaur ed era proprio nata al Greenwich Village, che tu pensa alla comodità, no? La comodità nel senso che non ha avuto bisogno di spostarsi per andare dove si faceva il folk e il blues negli anni 60, c'era lì, sotto casa. Dunque, Maria Muldaur, tecnicamente all'anagrafe si chiamava Maria Grazia Rosa Domenica D'Amato, il che fa leggerissimamente sospettare qualche vaga origine italiana. E lei si è dedicata al folk, ma anche, secondo me, molto bene al blues, anche perché aveva la voce adatta, come si può sentire in questa I'm a Woman.
Shopping and be back for a mess in the pan, 'cause I'm a same time. You know, I can get all dressed up, go out and swing till 5 a.m. and then jump in bed at 5, rock till 6, and start all over again.
What more do you want?
I'm a Woman di Maria Muldaur. Brava e appunto attualmente poco più che ottantenne, visto che è del 1942. Sono questi tipi qua che erano più o meno coetanei di Bob Dylan, che tecnicamente è del 41, ma lui è ancora in tournée, non smetterà mai praticamente. Ecco, quando uno si mette ad ascoltare voci femminili, poi si continuano ad ascoltare soltanto donne, perché non sia mai che uno considera che si possano paragonare nello stesso campo musicale le donne e gli uomini. Le donne sono un sottogenere a parte. Sbagliato. Ecco, uno che potrebbe essere considerato all'altezza di Maria Muldaur, anche più bravo se per questo, perché ha fatto più roba, coetaneo del 1942, è Taj Mahal. Taj Mahal è quel musicista blues americano che tra l'altro era nato con un bellissimo nome, si chiamava Henry St. Clair Fredericks Jr., no? Che è già un nome che fa la sua figura. E ciò nonostante, sai, quelli che a un certo punto hanno un sogno e decide che si deve chiamare come un tempio indiano. Non so il motivo, l'avranno scritto da qualche parte, ma è anche bello fantasticare ignorandolo. Comunque, a un certo punto lui, Henry St. Clair, ha deciso di chiamarsi Taj Mahal e ha cominciato a fare blues, ma non solo strettamente blues. Innanzitutto lo faceva nei circoli, nei circuiti, nelle sale da concerto del rock, con musicisti che sarebbero diventati molto famosi come Ray Cooder, formarono un gruppo insieme da giovani, e il Pelle Rossa, si dice Pelle Rossa? No, nativo americano, scusate, Jesse Ed Davis, cioè due formidabili chitarristi. E lui ha fatto blues, ma anche roba caraibica, ma anche musica hawaiana, un po' appunto come l'amico suo da tantissimi anni, Ray Cooder. Comunque, uno dei capolavori di Taj Mahal è il suo primo disco, che si chiamava soltanto Taj Mahal, uscito nel 1967, che cominciava con questa Living Trunk. We'll be right back.
tell you. Well, you know I'm the man. Oh yes, and I love to sing that blues.
Come on, Davis, come on.
Taj Mahal è uno di quelli che sono stati maestri di altri che poi sono diventati maestri. Taj Mahal 1967, Living Trunk. E a questo punto, beh, secondo me abbiamo fatto mezzanotte e mezza, quindi è il caso appena appena di passare ad altro. Radio Rock Podcast. Noi invece torniamo a un chitarrista che avevo evocato prima a proposito di Taj Mahal, il grande Jesse Ed Davis. ascoltava Washita Love Child, secondo me un pezzo rock da 1970 formidabile, all'altezza delle cose migliori degli stessi Rolling Stones del periodo. Va precisato che qui c'erano due chitarre, una era quella del titolare Jesse Ed Davis proveniente dai Kiowa, mentre un'altra chitarra era un ospite, un suo ammiratore inglese che si chiamava Eric Clapton, che all'epoca si trovava in America e nonostante avesse dei problemi da tossico in quel periodo, però la musica continuava a farla e a cercarla dove si trovava buona, la musica intendo. Una grande interprete ma anche cantautrice era una newyorkese che si chiamava Phoebe Snow. Ecco, Phoebe Snow era cantautrice, ha scritto canzoni molto belle, la più famosa sua si chiamava Poetry Man attorno alla metà degli anni 70, ma anche interprete con una voce growl, baritonale, cioè baritonale no, diciamo da, permettete, da contralto, ecco, per una donna da contralto basta e avanza, capace di spaziare dal rock al folk, al soul, al blues. In particolare, una delle migliori cover che abbia mai fatto Phoebe Snow fu quella di una canzone dei Temptations. A metà anni 70, i Temptations, già tardivi, diciamo come fioritura, quelli con il cantante Dennis Edwards, fecero un brano incredibilmente funky intitolato Shaky Ground. E l'anno dopo, nel 1976, Phoebe Snow riprese Shaky Ground.
Ever since you put me down, oh,
Shaky Ground dei Temptations nella bellissima cover di Phoebe Snow. Un'altra grande interprete è stata, in questo caso non perché sia morta, ma perché si è ritirata dalle scene da qualche anno per motivi di salute, Linda Ronstadt, che all'inizio era una cantante di country o di country rock, poi ha cominciato a fare anche rock, ma anche musica latina, ma anche pop tradizionale del Great American Songbook, insomma le canzoni tipo di Porter, Gershwin e via discorrendo, e altra roba ancora, perché era in grado di cantare veramente un po' di tutto. Tra l'altro nei primi dischi lei è stata importante per far diventare famosi dei cantautori ancora poco noti, da Jackson Browne a Warren Zevon agli Eagles. Gli Eagles addirittura erano praticamente per tre quarti la sua band di accompagnamento, che poi si sono messi in proprio. A volte invece faceva cover anche di gente che non aveva bisogno del suo aiuto per diventare famosa, tipo i Rolling Stones.
Classico. We'll be right back. I've got a black magic woman, got me so blind I can't see. That she's a black magic woman, she's trying to make a devil out of me. Don't turn your back on me, baby. Don't turn your back on me, baby. Yes, don't turn your back on me, baby. Stop messing around with your tricks. Don't turn your back on me, baby. You just might pick up my magic stick.
Magic Woman, che poi era una canzone di Peter Green con i Fleetwood Mac, già molto particolare come canzone blues di suo, ma fatta diventare effettivamente molto più famosa da Santana sul secondo album dei Santana, Abraxas. E mi è venuto in mente allora che, così, verso la chiusura, uno potrebbe mettere una cover dei Santana, che a sua volta è una canzone che non hanno scritto i Santana, ma era uno dei pezzi più famosi sul primo album del gruppo nel 1969. Una più o meno jam band americana, che è quella dei Rusted Root, riprese una canzone comunque famosa a causa di Santana, che si chiamava Evil Ways.
Thank you.
dicevo prima, Evil Ways era un pezzo importante del primo album dei Santana nel 1969, ma appunto l'aveva scritta un chitarrista jazz di nome Clarence Henry, che l'aveva incisa con il gruppo del percussionista Willie Bobo, che era uno dei maestri riconosciuti. Su tutti quegli intrecci di percussioni Santana aveva realizzato un suono rock tutto suo che gli ha decisamente portato fortuna. Ma ormai è praticamente il momento di chiudere, e allora io direi che possiamo chiudere un po' come abbiamo aperto, quando la prima canzone e l'ultima non sono la stessa, ma in qualche misura si assomigliano o si richiamano. Allora, qualcuno si ricorderà che come primo brano di oggi avevamo messo una canzone di Jimi Hendrix, perché il 18 settembre era l'anniversario della sua scomparsa. Adesso non è manco più il 18 settembre, il 19, ma comunque chiudiamo con una molto particolare cover di una canzone di Jimi Hendrix che era sull'album, il primo degli Experience, Are You Experienced? Una grande cantante country americana, una delle più grandi in assoluto, Emmylou Harris, fece un po' di anni fa un disco un po' alla Daniel Lanois con dei suoni particolari rock molto sospesi che si chiamava Wrecking Ball, e su Wrecking Ball di Emmylou Harris c'era una versione secondo me bellissima di May This Be Love di Jimi Hendrix, che quindi è il mio saluto, la mia buonanotte, e a risentirci lunedì prossimo.
Nothing can go wrong.
Avete ascoltato Il ritorno del ciclista sulle ruote del rock. Tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.